Buongiorno a tutti. Un piccolo cappello introduttivo. La terapia intensiva pediatrica, come immagino tutti sappiamo, ospita pazienti da 0 a 18 anni in condizioni cliniche critiche e con compromissione di uno o più organi, compromissioni maggiori di uno o più organi e di conseguenza con patologie acute dei maggiori sistemi vitali, quindi respiratori, cardiocircolatori, renali, eccetera. Quindi quello che all'infermiera viene richiesto è un'assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua e utilizziamo spesso presidi più o meno invasivi e più o meno all'avanguardia. I device più utilizzati in terapia intensiva pediatrica sono i seguenti: il tubo endotracheale, il sondino nasogastrico, i cateteri vascolari di vario genere e il catetere vescicale. Perché questo fenomeno, la rimozione accidentale dei presidi, è rilevante? Perché è un fenomeno che può essere potenzialmente letale per i pazienti critici, soprattutto quando parliamo di presidi che supportano le funzioni vitali più avanzate e può appunto portare compromissioni respiratorie ed emodinamiche e un decadimento delle condizioni cliniche del paziente e fino ad arrivare a un prolungamento del tempo di degenza. È anche uno stress sia per il paziente che deve essere sottoposto alla manovra, sia per il personale che si trova a gestire situazioni di urgenza che vanno gestite in modo repentino. Cosa ci dice la letteratura al riguardo? Che appunto i pazienti sono esposti a rischi quasi letali o letali, che appunto questo diciamo è anche ha un impatto significante anche sui costi e a livello di risorse, sia di materiale che di tempo e che di staff. Che comunque in questo, per garantire la tenuta corretta dei dispositivi invasivi, la letteratura ci dice che per evitare episodi appunto potenzialmente letali la sedazione è consentita, però è anche vero che la letteratura va a indagare principalmente l'estubazione accidentale, che è dal 3 al 16%, perché? Perché è un evento critico che spaventa soprattutto in età neonatale o pediatrica. Gli altri presidi che vengono più o meno sposizionati non vengono così tanto indagati. Anche se comunque possono comunque compromettere le condizioni del paziente, anche se risultano essere meno invasivi. Quindi lo scopo del nostro lavoro è stato una revisione retrospettiva dei dati raccolti tramite la nostra cartella clinica informatizzata e per andare a valutare proprio l'incidenza di questo fenomeno in ambito della nostra terapia intensiva del Policlinico di Milano. E siamo andati quindi ad indagare vari punti, per esempio l'effettiva necessità dei presidi e quanto questi invece vengano mantenuti anche per tempi più lunghi del necessario. Abbiamo individuato i fattori di rischio di un sposizionamento accidentale, abbiamo appunto confrontato i dati ottenuti ovviamente con quanto riportato in letteratura e andremo a lavorare per ridurre appunto l'incidenza del fenomeno e la durata della degenza. Appunto, come materiali e metodi, abbiamo effettuato una revisione bibliografica utilizzando questa stringa di ricerca e abbiamo appunto effettuato questa revisione retrospettiva nel triennio 17-18-19, appunto tramite la nostra cartella clinica informatizzata, che ha un format apposito per la segnalazione delle rimozioni accidentali. I presidi considerati nello studio sono il tubo endotracheale, il sondino nasogastrico, i cateteri vascolari di vario genere. Prevalentemente focalizzandoci sui cateteri venosi centrali e i cateteri venosi periferici e il catetere vescicale. La nostra incidenza del fenomeno è stata espressa in relazione a 1.000 giorni presidio. Questi sono gli studi che si sono rivelati più pertinenti al nostro scopo. I risultati. Dai dati ottenuti abbiamo innanzitutto elaborato la prima tabella che va un po' a descrivere il nostro campione. Sono stati collezionati 1.114 pazienti divisi rispettivamente per i 3 anni, mostrando un trend di ricovero più o meno stabile nel triennio. E abbiamo elaborato poi la seconda tabella in cui abbiamo suddiviso per i presidi e presi in analisi e gli anni presi in analisi. I casi di sposizionamento per presidio per anno, i giorni presidio, che nel nostro caso appunto sono il numero di pazienti con un determinato presidio moltiplicati per i giorni dell'anno considerato, e con questi due dati abbiamo ricavato l'incidenza dello sposizionamento sui 1.000 giorni presidio. Appunto, con i dati raccolti siamo anche andati ad analizzare proprio una questione rilevante, ovvero quanti presidi effettivamente sposizionati sono stati riposizionati. Nella maggioranza dei casi abbiamo una quota superiore al 50%, però abbiamo, dove spicca per esempio nei cateteri venosi centrali, un non riposizionamento del 57%. Questo a prendere, magari a mettere focus sul fatto che i presidi non vengono rimossi in modo tempestivo quando effettivamente non servono più. Con i dati raccolti abbiamo elaborato questi due grafici. Il grafico 1 mostra i giorni presidio, quindi ci fa vedere con un trend abbastanza chiaro quanti giorni effettivamente il presidio rimane sul paziente, e abbiamo ovviamente dei numeri maggiori per i cateteri vascolari e i cateteri vescicali sondini nasogastrici. Ovviamente il tubo endotracheale ha dei giorni inferiori, perché nella nostra rianimazione si predilige una NIV ventilation precoce, anche un'estubazione precoce dei pazienti, e quindi i giorni presidio correlati al tubo endotracheale sono minori. Nel grafico 2 vediamo invece l'incidenza del fenomeno, che risulta suddivisa per i vari presidi. Abbiamo un trend per anno, anche qui vediamo per esempio nel caso del catetere venoso centrale, di cateteri venosi centrali, in cui nel 2018 risulta un'impennata di casi di sposizionamento. Questo perché è stato introdotto un nuovo sistema di fissaggio dei cateteri, perché sono stati introdotti su tool-less device, e quindi il personale ha dovuto immagazzinare e formarsi sulle competenze richieste per l'utilizzo di questi nuovi presidi. Infatti poi nel 2019 abbiamo un'ulteriore diminuzione dei casi. Questo può essere anche correlato al fatto che, come abbiamo visto nella slide precedente, il numero dei CVC non riposizionati è maggiore rispetto agli altri presidi. Questo quindi probabilmente è portato ad avere una rimozione accidentale maggiore, proprio perché il presidio effettivamente non è così poi necessario. Per quanto riguarda i sondini nasogastrici, che nel nostro studio si sono rivelati quelli maggiormente esposizionati, appunto questo fenomeno può essere proprio correlato al fatto innanzitutto che è cambiato proprio la tipologia di cerotto che viene utilizzato per il fissaggio dei sondini, che è meno invasivo e meno è più adatto alla cute dei pazienti pediatrici, che sappiamo essere molto più delicata. E anche per l'incremento dell'uso delle NIV, soprattutto con l'interfaccia nasale, fa sì che lo sposizionamento del sondino nasogastrico, che appunto a partenza nasale, possa essere più frequente. Per quanto riguarda i cateteri vescicali e i tubi endotracheali, la diminuzione degli sposizionamenti nel 2019, dei tubi endotracheali nel 2019, fa sì che si prediliga una estubazione precoce e una NIV precoce, quindi si riducono proprio il numero di intubazioni, come si può vedere anche nel primo grafico, e quindi di conseguenza si diminuiscono il numero di estubazioni. Quindi, paragonando i nostri dati con quanto emerso dalla letteratura, abbiamo che l'incidenza del fenomeno risulta più o meno sovrapponibile, forse incrementata nel nostro studio dell'1%, ma dopo vedremo il motivo. I fattori di rischio indicati e rilevati sono stati appunto il livello di sedazione inadeguato descritto dalla letteratura, o blando in ottica di rianimazione aperta e umanizzazione delle cure. Per esempio la nostra è una rianimazione aperta H24, in cui il genitore è sempre presente, quindi l'impatto psicologico su un genitore davanti a un paziente sedato e contenuto per poter mantenere dei presidi invasivi risulta meno utile e anche psicologicamente più impattante. Quindi si predilige uno svezzamento sedativo precoce e una sedazione molto più blanda. I device appunto più rimossi sono il sondino nasogastrico, che risulta un 50% rispetto alla letteratura, che si focalizza prevalentemente sull'estubazione accidentale. E anche una differenza per quanto riguarda la letteratura con la nostra realtà è che anche il rapporto infermieri-pazienti è diverso, perché nella nostra animazione siamo 1 a 2/2,5 pazienti, mentre i casi di letteratura riportano rapporto infermiere-paziente 1 a 1. E anche abbiamo un importante comunque numero di presidi che effettivamente non è stato riposizionato, e quindi andrebbe a porre il focus su quanto i presidi effettivamente servono. Ci tenevo a questa citazione bibliografica perché nel nostro lavoro è fondamentale, soprattutto per la presenza del genitore, proprio un bilanciamento della sedazione richiesta e giustificata dalla letteratura per mantenere i presidi in sede, a quanto però ci dicono le linee guida di elevato livello di qualità, come per esempio Joint Commission, perché come poi risulta anche dallo studio di Lucchini effettuato nel mondo degli adulti, che non è detto che una sedazione preventiva riduca effettivamente il rischio di sposizionamento. Siamo andati anche a indagare in quale turno effettivamente i presidi venissero posizionati di più. Cade ovviamente l'occhio sul turno notturno, in cui il rapporto infermiere-paziente si riduce, successivamente il turno pomeridiano, in cui nella nostra realtà abbiamo un'operatività maggiore, in cui si concentrano ricoveri dalle sale operatorie e manovre esterne, perché abbiamo uno spazio dedicato per le manovre esterne, e che nei mesi estivi il rapporto infermiere-paziente si riduce ulteriormente, e che quindi la sorveglianza attiva sul paziente, purtroppo per operatività, è ridotta. Le caratteristiche del paziente sono state indagate non con una scala oggettiva a livello di sedazione, ma questo perché era un format del nostro cartella, della nostra cartella digitale, del Digistat, che poi è stato, grazie a questo studio, sistemato e reso più efficiente. Quindi i pazienti venivano valutati come svegli, collaboranti, agitati, disorientati, contenuti e sedati. Il fatto che ci sia un'impennata di pazienti, cioè ci sia un decremento dei pazienti agitati, disorientati, contenuti e sedati nell'anno 2019 è associata a questo, all'introduzione della scala VAT1 per la valutazione del livello di astinenza, e di conseguenza un protocollo ben delineato per lo svezzamento precoce alla sedazione, che ci porta ad avere pazienti meno deliranti, meno agitati e quelli che appunto non necessitano, senza contenzioni e senza sedazioni, poiché anche in una terapia intensiva aperta, essendo che in pediatria in senso generico la famiglia viene presa in carico, non solo il bambino, ma la famiglia come centralità è il nostro paziente, quindi il caregiver per noi è fondamentale. Viene integrato proprio grazie alla formazione, all'educazione infermieristica, alla sorveglianza e all'assistenza del bambino, sottoposto anche a cure invasive. Appunto, i limiti di questo studio sono tempo dipendenti, perché il nostro studio è relativamente limitato, perché il nostro format va di triennio in triennio. Infatti a gennaio di quest'anno si chiuderà il triennio 2021-2023, escluso l'anno del Covid, che ha falsato i dati per ovvi motivi. È stato anche condotto con dei giorni, è stato anche utilizzato dei giorni presidio maggiore rispetto a quanto effettuato in letteratura, che vengono utilizzati 100 giorni presidio rispetto ai 1000 giorni presidio che utilizziamo noi, e quindi i casi di incidenza di sposizionamento sembrano maggiori. E appunto la nostra realtà comunque si differenzia dalle realtà prese in esame in letteratura, e un limite che abbiamo appunto riorganizzato nel triennio successivo è proprio la scala di sedazione per la valutazione del livello di sedazione più oggettivabile. Nel nostro caso utilizziamo la RAS per l'assistenza, l'abbiamo integrata nel format degli sposizionamenti. Concludendo, appunto, la rimozione accidentale dei device è un indice di sicurezza delle cure in un ambito di criticità come la terapia intensiva, visto che comunque il fenomeno è rilevante e potenzialmente letale, necessita appunto un continuo monitoraggio e degli approfondimenti. L'infermiere è responsabile appunto della gestione di diversi presidi, dell'educazione della famiglia e dell'osservanza e della vigilanza del paziente, e quindi è più sensibilizzato rispetto al fenomeno e deve sensibilizzare al fenomeno. E appunto da qui dovrebbe derivare anche una riflessione critica sul modello organizzativo per aumentare la qualità della cura e le sicurezze del paziente e dell'equipe, e ovviamente, parlando di costi, ridurre le giornate di degenza e quindi i costi ad esso correlato. Grazie per l'attenzione.
Grazie Jessica. Come vedete, questa relazione dagli sposizionamenti abbiamo capito, tutti noi lavoriamo con i bambini, abbiamo capito quanto sia complesso l'assistenza al bambino. Possiamo vedere tanti aspetti critici, dal fissaggio adeguato da utilizzare sul paziente pediatrico all'uso delle scale validate a livello pediatrico, mi riferisco alla RAS, alla VAT, all'errore che facciamo noi infermieri a valutare il delirium dalla crisi d'astinenza. Questo è un gap importante che va a invalidare questi numeri. E poi una riflessione veramente molto, che secondo me il paziente pediatrico viene sempre trattato come un paziente di, passatemi il termine, di serie B, perché il rapporto infermiere-paziente deve essere veramente uno a uno in terapia intensiva. chi di voi ha questo privilegio nelle vostre terapie intensive avere un rapporto uno a uno? È impossibile. Nella realtà di Jessica ci ha descritto la terapia intensiva aperta H24. Può essere una strategia quella di sollecitare, tra virgolette, il genitore, quando il genitore è già spaventato quando entra in terapia intensiva e quando vede il proprio bambino con dei device, a volte i bambini sono irriconoscibili. Quindi secondo te quale può essere una strategia con la realtà che tu vivi, quindi con questi numeri, rapporto infermiere-paziente, modificheresti l'organizzazione oppure c'è una strategia che magari possiamo attuare?
Allora, secondo me per l'educazione ai caregiver bisognerebbe utilizzare strumenti oggettivabili e validati per far sì che valutare proprio per item la possibilità, cioè la capacità del caregiver di apprendere nozioni in base anche all'invasività con cui il paziente è trattato. Però io prima di lavorare in rianimazione ho lavorato 5 anni in oncologia pediatrica e quindi ho lavorato tutta la vita in ambito pediatrico e sono sempre, mentre prima di iniziarci a lavorare l'idea di avere a che fare con le famiglie mi spaventava, quando ho iniziato a lavorarci ho capito che la famiglia è veramente una risorsa enorme e può essere veramente interagire con la famiglia, prendersi in carico i genitori o i caregiver che sia e proprio integrarli nel processo di cura, non solo li fa sentire utili e più responsabili anche a poter parlare al proprio bambino che in quel momento è in condizioni vitali più o meno critiche, ma proprio può essere uno strumento utilissimo all'infermiere perché può non delegare il lavoro, però può collaborare con la famiglia proprio per centralizzare proprio l'assistenza. E secondo me da infermieri dobbiamo veramente utilizzare la famiglia come una risorsa e non come qualcosa che ci ostacoli al nostro lavoro.
Condivido. Ci sono domande?
Ragazzi, chiudiamo la porta. Chiudiamo la porta.
Ciao, complimenti per l'intervento. Io pongo una domanda di curiosità. Per l'educazione al caregiver di una rianimazione pediatrica aperta, io ho in mente la mia esperienza dove abbiamo un sacco di genitori extracomunitari con anche extraeuropei, con anche a volte parlate dialettali di paesi a me sconosciuti. Avete la possibilità di avere dei mediatori culturali H24 a disposizione, quantomeno telefonica? O dovete organizzare dei colloqui cadenzati? Come vi organizzate?
Grazie per la domanda, perché questa è veramente una problematica che penso sia comune a molte realtà. Effettivamente proprio ci è capitato di recente un caso di un paziente di un dialetto sconosciutissimo di una regione sud-est asiatica non ben nota, e che quindi solo anche trovare l'interprete, infatti è una ragazza giovane con cui anche il medico doveva proprio modulare il suo modo di comunicare, perché parlare, non so, l'intubazione endotracheale a una persona che parla un dialetto dall'altra parte del mondo mediata da un'altra ragazza che non fa quel lavoro lì diventa veramente una problematica importante, quindi anche una questione proprio di linguaggio. Che noi abbiamo la possibilità di avere dei mediatori culturali disponibili telefonicamente, ovviamente non sono H24, quindi vanno incalzati e i nostri, cioè, insomma, noi come equip, se abbiamo anche delle esigenze proprio infermieristiche da comunicare, vengono tempestivamente chiamati e tempestivamente attivati. Ovvio, purtroppo sarebbe molto bello averli H24 perché sarebbe una risorsa fondamentale in una società comunque multietnica e multiculturale. E quindi purtroppo non siamo ancora all'H24, ma abbiamo una tempestività abbastanza elevata, soprattutto per appunto le lingue più comuni ormai. Ovvio, esatto, il dialetto particolare, purtroppo alla fine eravamo riusciti ad avere una comunicazione telefonica quasi quotidiana, però dei colloqui cadenzati settimanalmente o bisettimanalmente. Però sì, esatto. Esatto, noi sì, facevamo così, ci scrivevamo le esigenze comunicative, quindi cosa volevamo comunicare alla mamma, che banalmente al primo figlio ha avuto un esordio di SEU atipica, quindi era un paziente che potenzialmente era un paziente cronico nel lungo termine e che lei è una ragazza di 19 anni, lontana da casa, non sapeva la lingua, dipendente dal marito, una condizione molto, che quindi già di base occuparsi di un neonato per lei era difficile. Quindi come KIP ci avevamo proprio segnati dei punti proprio da sottoporre al mediatore, in modo da dire: stai attenta a questo, questo si gestisce così, questo lo fai così, in modo da, poi utilizziamo Google Translate, ma appunto con i dialetti un po' particolari non ci si capisce mai al 100%. Però appunto organizzavamo proprio dei colloqui ad hoc con i punti che l'equipe infermieristica voleva sottoporre al genitore, comunque mettere a focus al genitore, perché comunque erano importanti anche per noi che loro capissero e apprendessero, soprattutto perché nell'ottica della cronicità il genitore doveva apprendere. Però sì, questo è proprio veramente un problema che va gestito. Grazie a lei.
Salve, complimenti per il contenuto. Avevo una curiosità più che una domanda.
Sì.
Voi utilizzate routinariamente degli indici di complessità assistenziale per quantificare quanto è complesso,
sì,
quel paziente? Sì.
Anche questo è un grande dibattito, perché noi utilizziamo la cartella Digistat, ha un format per la complessità assistenziale che sono le NAS. Quindi noi ogni 24 ore compiliamo il format delle NAS. Però le NAS sono... cioè tutto quello che deriva per il mondo pediatrico è in qualche modo adattato dal mondo dell'adulto. Quindi anche in quest'ottica, nel nostro centro, stiamo cercando di invalidare uno strumento calato sulla complessità assistenziale del bambino, perché un bambino può avere, può non avere la PIC, lo Svanganz, il femorale, il CVC, l'ECMO, ma il bambino non sta fermo nel letto, ha un bisogno comunicativo maggiore, ha un bisogno di osservazione attiva maggiore di un paziente adulto. Contenere un bambino, se dare un bambino, è sempre psicologicamente diverso comunque anche come impatto. E quindi sì, utilizziamo la RAS, però vorremmo utilizzare uno strumento più specifico per il nostro ambito pediatrico, perché se è vero che tutta la pediatria è un ambito grigio, un'area grigia, però la pediatria è ancora più grigio, perché spesso non c'è ancora distinzione tra pediatria e neonatologia, spesso si sovrappongono le cose, invece la pediatria è proprio a volte figlia di nessuno, e quindi stiamo cercando di implementare anche uno strumento un po' più specifico per...
No, le ho fatto questa domanda perché ho visto che ha stratificato i risultati in base ai turni. Sappiamo,
sì,
tutti che,
sì,
di notte,
sì,
siamo,
esatto,
meno infermieri, però ecco,
esatto,
sarebbe bello interessante oggettivare che,
sì,
ad un aumento del sovraccarico del lavoro infermieristico c'è, cioè, un aumento degli eventi avversi. Ecco.
Purtroppo nelle NAS non pongono questo focus, perché si basa su un modello dell'adulto, che il modello dell'adulto è 1 a 2, punto, e tutti fanno 1 a 2. Nel bambino non dovrebbe essere 1 a 2, 1 a 2 e mezzo, lo è. E quindi non interessa a nessuno quanto il rapporto infermiere-paziente in fici invece, ma le NAS si concentrano tantissimo sull'invasività, per esempio, sulla ventilazione meccanica, sulla necessità di broncoaspirazione, sui farmaci, sulle amine. Se uno ha amine, ma il bambino magari non ha amine, però ha un livello complessivo di assistenza maggiore. Quindi c'è un limite proprio di strumento, però ci stiamo lavorando. Grazie.